In altre parole.
Lasciamo sfumare la sigla di In altre parole, una delle rubriche più longeve della storia di Rete 2. Ormai sono decenni che ogni giorno alle 8:18 in punto ci ritroviamo con i nostri ospiti, le nostre ospiti, e raccontiamo qualche pezzetto. Io sento già in collegamento con noi Margherita Redaelli, che saluto. Buongiorno Margherita, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie.
Regoliamo velocemente il volume. Allora, di che cosa parliamo oggi? Io ieri vi presentavo la nostra ospite, che è docente universitaria, vive a Bruxelles, insegna a Milano e a Parigi, è una persona con la casa in diversi luoghi, e oggi parliamo, potremmo dire, anche di casa nel senso non urbanistico, non architettonico del termine, ovvero di come sentirsi a casa e dove sentirsi a casa quando si hanno più luoghi dove si concentra la propria attività lavorativa e anche quella emotiva, affettiva, quella personale. Partiamo, tra l'altro, neanche a farlo apposta, Margherita Redaelli, tu hai scritto tempo fa un saggio sul missionario gesuita Matteo Ricci, che era un missionario del Cinquecento che a 26 anni ha preso e partito per la Cina e ha cambiato il modo in cui Cina ed Europa in quegli anni erano in dialogo, e il suo influsso, la sua inculturazione ha, come dire, influenzato anche le generazioni successive. Vogliamo partire da qui o preferivi un altro punto di partenza?
Beh, partiamo insomma dalla sorpresa, cioè dalla fine. Questo Matteo Ricci, alla fine, che era di Macerata e decise di farsi spedire, fu spedito poi in Cina, e riuscì a portare terzini poi, che erano quelli missionari, ma insomma riuscì a portare la filosofia morale stoica, alla fine, e i fondamenti della geometria euclidea alla Cina, rendendoli patrimonio culturale dell'elite cinese. Ecco, questo è il più bell'esempio di quello che, a mio parere, si può fare quando si è con parola ottocentesca, che però vale ancora oggi, degli espatriati, cioè delle persone che hanno una patria, hanno una cultura forte e che sono in un'altra patria o in un'altra cultura. E questa alterità non deve essere tanto lontana come quella della Cina, può essere anche relativamente più vicina, ma comunque diversa. Per un italofono d'Italia può essere, un italiano d'Italia per esempio, può essere tanto vicina quanto un altro paese europeo. Le condizioni, diciamo, di questa alterità sono almeno una patria, un sistema culturale diverso, ma anche una lingua diversa che non si è appresa da bambini o che non fa parte del proprio orizzonte politico. Insomma, vorrei escludere situazioni come quella della Confederazione Svizzera, che è una confederazione e in cui in qualche modo io sono certa che ci si sente a casa. E diverso è proprio il carattere di questo espatriato, che è un nome che fa un po' sorridere perché rimanda all'Ottocento, forse sembra quello di un esiliato politico, però punta bene il dito sul fatto che un'idea di abitazione culturale che più o meno si possa ricondurre a un'idea di patria oggi effettivamente esiste ancora.
Esiste ancora, dicevamo, beh, tu ne hai anche un'esperienza personale, perché come dicevo, vivi tra l'Italia, Bruxelles, Parigi, per cui cerchiamo di capire intanto quali sono gli effetti sulla personalità a lungo termine nell'avere tanti luoghi e anche lingue diverse con le quali confrontarsi quotidianamente, si finisce anche per pensare in quella lingua, ci sono anche dei rischi di contaminazione con la propria lingua nativa, o sono piuttosto, più che rischi, possiamo vederli come una forma di arricchimento?
E beh, insomma, un po' entrambi, un po' una risposta scontata. Non è però scontato quello che accade da un punto di vista prettamente linguistico, che all'inizio è una riduzione della precisione della proprietà linguistica nella propria lingua d'origine. Il che è un vero problema, perché per chi apprezza o lavora con la lingua, insomma, sembra un po' di poi dover rispecchiare la realtà con delle armi spuntate, come fare un'operazione chirurgica con le dita perché non si hanno più gli strumenti per catturare quello che si vuole dire. E poi c'è una progressivo mutamento anche sintattico, strutturale, nel senso che si vengono, non solo vengono a mancare dei piccoli pezzi, ma si vengono anche a sostituire delle strutture oppure addirittura delle parole e non diventa mai o si perde un'universalità di un sistema per poi entrare in uno frammentato. E questo è tanto vero in nazioni che sono multilinguistiche di per sé e in cui le altre lingue sono però state apprese da adulti e quindi insomma parliamo in un contesto più vicino a noi di un contesto che possa essere europeo. C'è però una grossa ricchezza che a parte ecco, questo restringimento linguistico che però una volta diventato conscio forse può essere come dire, corretto o emendato e questo è il patrimonio invece dell'universalità o dell'affetto per l'alterità che si viene costruendo.
Che mantiene anche più aperta la propria mente. Io spesso, raccontando il processo dell'invecchiare, che è un processo che ci riguarda tutti, mi ritrovo con l'immagine davanti agli occhi del tentativo costante di mantenere aperte le finestre, quando invecchiare invece significa sempre chiudere. Vedere e restringere i propri orizzonti, serve uno sforzo continuo perché questo non accada, perché le proprie abitudini non diventino delle regole che ci imprigionano. Da questo punto di vista, invece, spostandoci allora sullo status di una persona che vive più luoghi e ciascuno lo considera, seppure in modo diverso, una casa. Quali sono i rischi, quali sono le opportunità che comporta? L'Economist, tu mi dicevi fuori onda ieri, mi avevi scritto l'Economist un po' di tempo fa, aveva detto vivere all'estero, aveva scritto vivere all'estero è restare sempre bambini perché da un certo punto di vista non si vota. È chiaro che è una provocazione,
Sì.
non è che siamo bambini se siamo all'estero, però anche l'elemento del non voto, della non cittadinanza in un luogo dove pure tu vivi, occupi lo spazio, partecipi alla vita collettiva, culturale, spendi i tuoi soldi, tutto questo come cambia il sentirlo come casa?
Diventa poi una scelta in un certo senso, quello che diceva l'Economist, ma in realtà quello era un articolo di 25 anni fa, ce ne sono anche di più attualissime, ne abbiamo parlato insieme, fuori onda, anche quelli delle nuove, diceva l'Espresso, c'è una nuova agenzia per cervelli che vogliono tornare, fatti da ex espatriati, e c'è anche, ci sono, è un tema che ritorna insomma un po' nell'aria del tempo, sia bambini nel senso non solo del fatto che non si sia dentro la società civile, diciamo propria, se si può dire così, insomma, in un mondo che comunque è sempre un po' più globalizzato, ma anche perché si vede la realtà sotto una lente nuova, si imparano cose nuove, si mangiano cose nuove e la propria curiosità e il proprio interesse rafforza questo ruolo, se vuoi, di bambini, perché così come tu con meraviglia guardi l'altro, gli altri ti guardano con indulgenza e meraviglia per il gusto che hai nell'esplorare, nel mettere in bocca la realtà loro. Ci sono tanti modi poi alla fine di reagire, quello più da quello di Little Italy, insomma, di chiudersi un po' nel proprio ghetto linguistico, seppur diluito in un paese straniero, questo è forse il più immediato, a quello però che succede, soprattutto in luoghi dove vi sono, dove è più facile trovare questa soluzione, perché vi sono magari istituzioni internazionali, quindi c'è un sostrato di internazionali o, ahimè, espatriati, così come vengono chiamati, è quello di trovarsi in uno stato a metà. Cioè di non andata e di non ritorno, che da una parte può sembrare un po' asettico e peculiare, dall'altra parte veramente permette di fare un passo indietro rispetto alla cultura, non voglio dire di accoglienza, ma di destinazione, e rispetto alla propria, e di vederle come un intero, come l'espressione di una cultura, di un popolo, e di guardarle con affetto, e tanto più quanto più vi si avvicina. Se io sono un italiano e riesco a fare un umorismo alla belga, questo fa sorridere me, fa sorridere il belga, eccetera. Soprattutto in questi luoghi del mondo in cui vi sono città che hanno nomi diversi e che sono sui confini e che sono quindi state abitate da tanti popoli diversi, ciascuno dei quali li considera come propri. E quindi arrivare a questo livello, non dico di universalismo, ma di pluralismo, è qualcosa che veramente arricchisce sia chi dà e sia chi lo riceve, insomma, entrambe le parti. Certo, la cosa più intelligente da fare, che fece quel gesuita Matteo Ricci, è come usare poi questa consapevolezza. E anche qui dipende un po' dal coraggio, dall'inclinazione personale, dalle circostanze, eccetera, ma dipende anche dai legami che si sono tenuti o non tenuti con chi stava in patria e che però nel frattempo è cambiato, così come siamo cambiati noi. E il modo più intelligente è effettivamente probabilmente quello che pochi riusciremo a fare, perché altrimenti non ricorderemo il bravo Matteo Ricci, è quello di riuscire a negoziare con l'altra cultura, di cercare di innestare o di portare nell'altra cultura qualcosa che noi abbiamo e che noi siamo e che all'altra cultura serve, potrebbe servire o potrebbe interessare. E questo significa assumere su di sé l'altra cultura e fare un grosso atto di coraggio, che è quello di lasciare andare l'interezza, l'esclusività dell'identità che avevamo prima. E in questo modo, questo è il modo per non essere più solo espatriati, ma anche impatriati o inculturati.
E io credo, in chiusura delle tue riflessioni, Margherita Redelli, vabbè, tu, quello che hai raccontato naturalmente parte da una riflessione che ha le radici nella tua esperienza personale, ma si sente che va anche altrove e che generalizza e universalizza questa idea e secondo me credo sia qualcosa che si può anche sovrapporre a un tipo di espatriato diverso da quello volontario che ha i mezzi anche per restare a casa, ma che sceglie per vari motivi economici o culturali di cambiare luogo dove vivere. Mi riferisco evidentemente al grande tema dell'emigrazione, soprattutto dal sud, dall'Africa, che in questi anni ci sta facendo un po' vergognare come europei del modo triste in cui la gestiamo. Però, dal punto di vista della persona che scappa dall'Africa e attraversa viaggi inenarrabili per sofferenze e per difficoltà, forse quest'idea dell'arrivare in un luogo e sentirlo come altro, ma cercare di creare un ponte, come aveva fatto Matteo Ricci, magari senza averlo neanche mai sentito nominare, credo possa essere una strada, sicuramente una strada interessante da percorrere anche per coloro che si spostano non per volontà loro, ma per volontà di contingenze differenti. Margherita, grazie, ci risentiamo domani. Volevi aggiungere qualcosa, forse?
Sì, proprio così, che in
Sì.
questa serie parliamo per lo più delle cosiddette malattie dei ricchi, cioè di privilegiati come quelle degli espatriati. In realtà, ecco, mutatis mutandis, sono un po' malattie di tutti. E così come ieri l'eterna giovinezza, in realtà, chiedersi se abbia un senso, che senso abbia la propria vita limitata sul mondo, è un po' una malattia per tutti. E anche in questo panorama di orrori storici che stiamo vivendo, forse riuscire a ragionare di queste questioni umane, che sono un po' malattie per ricchi, ma sono molto umane, forse arricchisce un pochino ciascuno di noi. Grazie a tutti, buona giornata.
Grazie Margherita, ci ritroviamo domani.
Rete 2.